Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi vogliamo iniziare a meditare su uno dei brani più profondi in tutta la Bibbia. Per forza non sarà un'analisi esauriente, che sarebbe impossibile in questa vita, ma piuttosto un impegno di poter, con l'aiuto dello Spirito Santo, comprendere meglio alcune delle verità in questo brano, affinché possiamo restarne meravigliati, perché sono veramente meravigliosi. Infatti non esiste nulla che appartiene a questo mondo che è minimamente paragonabile alle verità che Dio ci rivela in questo brano. Il soggetto del quale va, questo brano tratta qualcosa che va dall'eternità passata all'eternità futuro, tutto concentrato in un brano. Il brano che vogliamo iniziare a vedere, considerare, meditare è Efesini 1, da 1 a 14, soprattutto da 3 a 14. Questo brano sonda delle profondità eterne, dall'eternità passata all'eternità futura. Ci parla della nostra salvezza da quando era solamente un pensiero nella mente di Dio, fino a quando si sta realizzando nel presente e poi fino a quel giorno quando la nostra salvezza sarà completa e staremo nella presenza di Dio per adorarlo eternamente. Per la nostra salvezza, la sua opera. Tutto questo sarà a lode della gloria e della sua grazia. Tutto esiste, ascoltate, tutto esiste. Tutto è stato creato. Tutto è stato creato per glorificare Dio. In questo brano Dio guida Paolo a spiegare la nostra salvezza dal punto di vista di Dio. Qui Dio parla della salvezza dal punto di vista suo. Chiaramente, e non è sbagliato, di natura pensiamo alla salvezza dal punto di vista umana, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo sperimentato, quello che abbiamo ricevuto, che possiamo vedere noi. Però c'è tutto un altro aspetto, un aspetto incredibile e meraviglioso, che è il prospettivo da Dio. Infatti in questo brano, tramite Paolo, Dio ci rivela la sua opera nella salvezza, iniziando nell'eternità passata. Sarebbe impossibile per noi di capire quello che Dio ha fatto dietro le quinte, se Dio non ci avesse rivelato queste cose in questo brano ed altri simili. Sarebbe impossibile per l'uomo di mai concepire quello che questo brano ci insegna, perché sono cose non umane. Quindi teniamo molto presente che stiamo per leggere e per considerare verità che l'uomo non è capace da solo mai a concepire. Sono verità che non riguardano quello che possiamo sperimentare o vedere. Quello che Dio ci rivela non possiamo sperimentare, possiamo sapere solo per fede, che vanno oltre quello che è umano. Queste sono le meraviglie di Dio. Allora, inizio leggendo il brano e mentre leggo ascoltate e chiediamo a Dio di aprirci gli occhi del nostro cuore. Iniziamo questo brano leggendo con umiltà, non arrivando al brano già con dei preconcetti che ci fanno sì, ma non può vedere di questo e questo. Arriviamo ascoltando quello che Dio ci rivela miracolosamente qui. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, a lode della gloria e della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione, per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il Suo beneplacito, che Egli aveva determinato in se stesso, per accogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della Sua volontà, affinché fossimo a lode della Sua gloria. Noi che prima abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della Sua gloria. Amen. Come solito Paolo inizia questa epistola con un'introduzione presentandosi, riconoscendo loro e poi facendo una preghiera per loro. Lui iniziava le sue lettere, le sue epistole, con una preghiera per i lettori. Prendiamo pochi minuti per considerare qualche pensiero con questa introduzione. Leggo di nuovo 1 e 2. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Paolo si presenta subito come apostolo. Allora, la parola apostolo è una parola semplice in greco, due parole, apo e stello, che vuol dire uno che è stato mandato in senso ufficiale. Uno che un re manda a fare una missione è un apostolo, nella parola greca, un mandato in senso ufficiale. Paolo è stato mandato da Gesù Cristo. Fu chiamato ad essere apostolo, insieme alla sua conversione, da Gesù stesso. Gesù stesso è apparso a lui. Ha ricevuto il suo insegnamento totalmente da Gesù Cristo. Nessun uomo ha insegnato Paolo, solo Gesù Cristo. Perciò quello che Paolo dichiara qui, come in tutte le sue lettere, viene da Gesù Cristo. Non è il pensiero di Paolo, non è l'interpretazione di Paolo, il parere di Paolo, né di qualunque altro uomo. È proprio da Cristo. Perciò possiamo afferrare e credere pienamente quello che leggiamo qui, come possiamo credere pienamente in tutto il resto della Bibbia, perché Dio ha guidato tutti gli autori. Paolo era stato mandato come apostolo per la volontà di Dio. Cioè, è stato Dio a scegliere Paolo. Paolo non si è offerto. Dio ha messo Paolo da parte, già dal grembo di sua madre, per il suo ministero, quando Paolo ancora non lo sapeva. Quale era la missione di Paolo? Portare il Vangelo ai gentili. E poi scrivere molto nel Old Testamento. Noi siamo i discendenti delle persone che hanno creduto tramite la predicazione di Paolo. E noi usiamo la Bibbia, una grande parte del Nuovo Testamento, ha scritto Paolo. Noi siamo beneficiari della missione che Paolo ha compiuto perché è stato mandato da Dio, per volontà di Dio. E lui scrive ai santi e fedeli in Cristo Gesù. Allora, erano santi non perché erano bravi e sono arrivati a un certo punto. Lui chiama tutti i credenti santi, anche se in certe chiese come in Corinzi avevano una marea di peccati ancora. Non erano santi che erano buoni, i Corinzi avevano tanti peccati. Leggi la lettera ai Corinzi e lui parla con loro dicendo che via da voi l'immoralità, via da voi la fornicazione, via da voi. In Efesini parla che non ci sia fra di voi concupiscenza. Cioè, lui parla di grossi peccati ai credenti. Quindi non erano santi perché sono arrivati a un certo livello, erano santi perché erano coperti con la giustizia e la santità di Cristo, e Dio guardava loro come guarda ogni credente tramite Cristo. Però vorrei dare una breve parola qui a chi non è ancora salvato. Potrebbe dire, ma scusami, questa lettera è scritta ai credenti, cosa c'entra con me? Cosa c'entra con me che non sono salvato? La salvezza, l'elezione di Dio, la predestinazione. Come so io che arriverò mai alla salvezza? Quindi come so io che questo mai avrà a che fare con me? È vero che questo brano è scritto a coloro che sono già credenti. Però mentre lo leggiamo e lo consideriamo, se tu non sei credente, tieni gli occhi aperti a comprendere di più il cuore di Dio e quanto la salvezza di peccatori è sul suo cuore da sempre. Questo è il cuore di Dio. Riconosci la grazia di Dio in questo brano e poi ricordati che Gesù invita, comanda a te di andare a Lui per ricevere questa grazia, questa salvezza, questo perdono, queste redenzioni. Le meravigliose verità in questo brano non chiudono la porta della salvezza a nessuno, piuttosto possono stimolare ancora di più ai peccatori di cercare la salvezza da un Dio così pieno di grazia. Leggete questo capendo la grazia di Dio. Allora, tornando al brano, dopo aver presentato se stesso e menzionato a chi stava scrivendo, Paolo dichiara quello che in effetti è una preghiera per loro, che accompagna la sua lettera con questa preghiera. E dice, grazia e pace. Paolo prega questo all'inizio di ogni sua lettera. Chiede per loro quello che solo Dio può dare, quello che non esiste nel mondo, tranne in Cristo Gesù. La grazia, il favore e bontà di Dio, che assolutamente non meritiamo. Ogni dono che riceviamo da Dio è dovuto alla grazia di Dio. Ogni dono buono viene da Dio. E ogni dono buono è dovuto alla grazia di Dio. Perché non solo non meritiamo il bene, ma meritiamo il tormento eterno. La grazia di Dio è troppo grande da mai comprendere a fondo. La grazia è quella qualità che spinge Dio a versare benedizioni eterne su coloro che meritano solamente il tormento eterno. La grazia è quello che porta Dio onnipotente ad usare il suo potere per gestire gli avvenimenti del mondo per il nostro bene eterno. La grazia è quello che spinge Dio a mandare difficoltà nella vita quando cominciamo a allontanarci da Dio. Dio ha rotto il mio computer tante volte. Io uso computer tutti i giorni. E ci sono tante volte che ha rotto il mio computer. È stata una sveglia per me. Perché se rompe un'attrezzo che uso una volta al mese, non lo noto, ma se rompe il mio computer, cambia la mia settimana. E Dio usa quello che serve. Mando una malattia a un bambino così la mamma si trova che pensava di non avere tempo per Dio, adesso con il bambino malato non ha tempo. E Dio dice, vedi che ti autoingannavi prima? Avevi molto più tempo di prima. Cioè Dio fa questo perché è in controllo di tutto, in controllo di un disco fisso, in controllo di un raffreddore. Dio apre nei cuori dei ancora non credenti per farle vedere verità. La grazia di Dio. La pace è quello stato di animo in cui il cuore è soddisfatto e tranquillo. E l'unico modo di avere pace è di avere pace con Dio. La pace vera non dipende dalle circostanze. La pace vera dipende dalla condizione che uno è con Dio. Ed è questo che Paolo prega per loro. Prega per grazia e prega per pace. Ed è questo quello che dovremmo pregare gli uni per gli altri. La grazia e la pace vengono da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Allora, noi siamo talmente abituati a sentire il titolo Padre per Dio che non ci colpisce. Ma Paolo, prima della sua conversione, che era già adulto, probabilmente non aveva mai Paolo, strazelante giudeo, viveva per le cose di Dio, mai era uscita dalla sua bocca la parola Padre parlando di Dio. I giudei non chiamavano Dio Padre perché i giudei non erano stati adottati per mezzo di Cristo ancora. Quindi Paolo, essendo stato adottato come figlio di Dio, trovava grande gioia di poter chiamare Dio Padre. Sapeva che era lo Spirito Santo che aveva attestato il suo spirito che era figlio di Dio e così poteva chiamare Padre Abba, papà. Per Paolo, come dovrebbe essere per noi, capiva, questo è incredibile. È incredibile che Dio Santo prenderebbe mai uno con un cuore come mio e lui sa del mio cuore quello che io non so del mio cuore. E mi prenderebbe come figlio. E la grazia e la pace vengono da Dio nostro Padre. Non comprenderemo mai in questa vita la grandezza di avere Dio come Padre, ma ci fa bene tentare di comprendere di più. E possiamo chiamare Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. La grazia arriva per mezzo di Gesù Cristo, la pace arriva a causa di Gesù Cristo, ogni benedizione arriva per mezzo di Gesù Cristo. Allora, dopo questa introduzione, come fa in tutte le lettere, Paolo inizia il contenuto di questa epistola. Guardando ai versetti 3 a 14, siamo sull'orlo di una rivelazione di Dio, così profonda e così ricca, che nessun uomo può mai arrivare a veramente sondare tutte le ricchezze di queste rivelazioni. Siamo tutti incapaci a trattare in modo adeguato le verità insondabili che troviamo in questo brano. Solo con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo comprenderne qualcosa della sua ricchezza. Una ricchezza così immensa e profonda che per tutta l'eternità loderemo Dio per le verità che Egli ci dà in questo brano. Le verità in questi versetti sono di una ricchezza e profondità che supera qualunque cosa mai scritto, o meglio dire, tutte le cose mai scritte in tutti i libri, in tutta la storia del mondo. Tutto questo brano è grammaticalmente un periodo unico, lunghissimo. Analizzare questo grammaticamente ci vuole un po' di tempo. In questi pochi versetti, guidato da Dio stesso, l'Apostolo Paolo descrive la grazia di Dio nella nostra salvezza. Dall'eternità passata, quando era solamente un pensiero nella mente di Dio, a quando sarà la nostra condizione totale, reale, nella presenza di Dio per tutta l'eternità, quando saremo in piedi davanti al trono, meravigliati per sempre di quell'opera, per quello che dimostra di Dio. Allora, coscienti che non possiamo noi nemmeno iniziare da sole a comprendere le ricchezze qua, io chiedo a Dio, proprio adesso, l'aiuto affinché possiamo comprendere qualcosa delle verità qua. Il pericolo di un brano così è di leggerlo come si legge un libro qualsiasi. O che Dio ci aiuti a capire qualcosa della grandezza di queste verità. Ed è essenziale comprendere qualcosa in più di questo brano per conoscere di più l'immensità della grazia di Dio che Egli ci ha dato nella nostra salvezza. La grazia di Dio inizia prima della salvezza. Cornelio temeva Dio, pregava e fu ascoltato, ma non era ancora salvato. Ma la grazia di Dio era già all'opera in Cornelio. Era per quello che lui pregava Dio, temeva Dio, cercava Dio. La grazia di Dio va avanti. Allora inizio leggendo versetto 3. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In questo brano Paolo sta per spiegare le benedizioni infinite ed eterne che abbiamo in Gesù Cristo. Però prima di parlare delle benedizioni, tutto questo lungo brano che stiamo per studiare parla delle benedizioni, ma prima di iniziare di parlare delle benedizioni, Paolo inizia benedicendo il nome di Dio. Dio ci ha creati affinché lo glorifichiamo. Ha creato l'universo affinché l'universo glorificasse Dio. Per natura, l'uomo, noi, di natura, noi vediamo Dio come se esistesse per noi, come se stesse lì per aiutarci, per proteggerci, per curarci, per benedirci, come se Dio stesse lì aspettando le nostre richieste. E siamo grati, che bello che tu sei sempre lì, che bello che appena ho bisogno tu sei in servizio 24 ore su 24. Ma Dio non esiste per benedirci. Noi esistiamo per glorificare Dio. Noi dobbiamo essere in servizio 24 ore su 24 per glorificare Dio. Questo è lo scopo per cui Dio ci ha creato. La Bibbia è piena di esortazioni e, grazie a Dio, esempi di glorificare Dio, di benedire Dio. Infatti, visto che Dio ti ha creato per glorificarlo, non troverai mai soddisfazione nel tuo cuore se non stai benedicendo Dio e glorificando Dio. Puoi avere tutto e non sarai soddisfatto, perché non sei stato creato per tutto, sei stato creato per Dio. Benedetto sia Dio. Dio ha creato l'universo affinché lo glorificasse. Quando Dio ha creato il mondo e tutto l'universo, le stelle hanno iniziato a glorificare Dio. La Bibbia parla di questo. Come anche gli uomini. Solo che ormai, dopo la caduta, gli uomini glorificano Dio in modo molto incompleto e mancante. Anche oggi la creazione dichiara la gloria di Dio come un'immensa sinfonia. Tutti gli strumenti, le varie aspetti della creazione, però è una sinfonia senza parole. La creazione non glorifica Dio con parole, è la musica di fondo. Dio ha dato all'uomo il dono della parola, che può glorificare Dio con le parole. Dio cerca adoratori che lo adorino come? In spirito e in verità, con verità. Allora, l'uomo può non solo glorificare Dio, ma benedire Dio, perché ha questo dono, la capacità di parlare. Che immenso privilegio di usare le nostre voci per benedire il nostro Creatore. Qual è il luogo più facile di farlo pubblicamente? Al culto. L'uomo è stato creato come sacerdote che porta l'offerta di sacrifici di lode e ringraziamenti a Dio. L'uomo è stato creato come poeta che usa le massime delle sue parole per dare gloria a Dio. Benedetto sia Dio. Benedice anima mia l'Eterno e tutto ciò che è in me. Benedica il suo nome. Allora Paolo dice: Benedetto sia Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Prima Paolo aveva iniziato menzionando Dio come Padre nostro, e qui lo menziona come Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Dio non è Padre nostro dall'eternità. Dio è Padre nostro per mezzo dell'adozione. Invece Dio è Padre di Gesù eternamente. Da quando, no, non da quando il mondo è mondo, prima che ci fosse mondo, dall'eternità all'eternità Dio è sempre Padre di Gesù. Noi di natura chi siamo? Di natura chi siamo? Siamo figli di Era, non di Dio. Ma per mezzo della salvezza, per grazia, che Paolo sta per spiegare proprio in questo brano, Dio è diventato anche il nostro Padre. Allora, dobbiamo sempre tenere in mente, Dio è Padre di Gesù Cristo eternamente. E per grazia, quando Dio salva, fa diventare un figlio. Quindi Paolo inizia benedicendo Dio, che è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Il nostro rapporto con Dio è totalmente e eternamente legato e dipendente su Gesù Cristo. Il nostro accesso a Dio è solo per mezzo di Gesù Cristo, ora e per l'eternità. Tenete conto, sia in Efesini che in tutte le altre epistole, quanto spesso Dio Padre e Gesù Cristo vengono menzionati insieme. Se ricordate nel Vangelo di Giovanni 5, Gesù dichiara che chi non onora il figlio non onora il padre. Il nostro rapporto con Dio Padre non può esistere neanche per un attimo senza Gesù Cristo. È l'unico accesso che abbiamo al Padre, è Gesù Cristo. Allora Paolo benedice Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, quel Dio che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E questo è un ricordo di non solo ringraziare Dio per le benedizioni, che è estremamente importante, ma di iniziare benedicendo Dio per chi è. Allora Paolo benedice Dio dichiarando poi che Dio è colui che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Cosa sono queste benedizioni? In che senso sono nei luoghi celesti? Qui c'è da meditare, ma anche da scoprire per tutta l'eternità. Cioè, ci vorrà l'eternità di sondare le ricchezze di tutte le benedizioni che abbiamo in Cristo. Possiamo leggere queste parole e con l'aiuto dello Spirito Santo capirne una piccolissima parte. Però l'immensità delle benedizioni che abbiamo in Cristo ci vorranno tutta l'eternità da conoscere a fondo e godere. Dio ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Non basterebbe mai dire che Dio ci ha dato tantissime benedizioni, perché quello implica che c'è qualcosa che non ci ha dato. Dio ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Allora, non dobbiamo pensare che nei luoghi celesti vuol dire che sono benedizioni che noi non abbiamo, che sono lì e noi siamo qua. piuttosto sono le benedizioni che possiamo godere già ora, perché sono già nostre in Cristo, solo che sono fondati e legati in cielo, e perciò non finiranno mai. Cioè, viviamo in questo mondo, questo è vero, ma in realtà questo mondo non è casa nostra. Noi siamo già cittadini del cielo, come leggiamo in Filippesi 3:20, la nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. E mentre camminiamo in questa terra, in realtà siamo già, un termine molto importante, in Cristo. Siamo già in Cristo. Colossesi 3:3. Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Spesso dimentichiamo questo, ma in realtà siamo in Cristo. E quindi siamo custoditi, noi siamo custoditi da Dio stesso per l'eredità che è riservata per noi. Abbiamo Cristo in noi, abbiamo la caparra dello Spirito Santo, abbiamo Dio che controlla tutte le cose affinché tutte le cose cooperano al nostro bene eterno. Siamo preziosi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo il libero accesso a Dio. Ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Ma io vivo qui. I giudei avevano benedizioni terrene. Non solo, ma molto di quello che avevano nel terreno. Allora, avevano terra. Hanno perso la loro terra? Certo. Sono stati scacciati. Avevano la nazione. Hanno perso la nazione. Non esiste più come una volta con un re che seguiva Dio. Israele oggi è un paese estremamente non religioso. Avevano una vita tranquilla, benedetta, con grandi raccolti e tutto bello materialmente. Adesso sono stati scacciati e non hanno mai più potuto fare un regno potente, mai più. Hanno avuto il tempio dove potevano andare a adorare Dio con i loro sacrifici. Dio ha mandato i romani a distruggere il tempio, non esiste più. Quindi le benedizioni materiali si possono perdere. Qual è quella persona che ha la buona salute, che a 160 anni ancora ha buona salute? Per quanto uno può avere cose, perde tutto quello che l'ha della terra, ma a noi Dio ci ha dato le benedizioni spirituali nei luoghi celesti che non perdiamo mai. Perché sono radicati, ancorati, legati ai luoghi celesti, e quindi quando la terra sarà distrutta non saranno distrutti. Infatti la terra e tutto quello che è nella terra sarà distrutta eternamente. Invece i luoghi celesti descrivono la dimora stessa di Dio. E quindi le nostre benedizioni spirituali, essendo nei luoghi celesti, sono radicati nella presenza di Dio e perciò dureranno per tutta l'eternità. Nulla può togliere né diminuire la grandezza delle benedizioni spirituali che abbiamo in Gesù Cristo. E ne abbiamo tutte. Ogni credente ha ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù nei luoghi celesti. E se tu non sei ancora salvato, considera quello che Dio ti offre come infinito dono quando ti comanda di ravvederti e credere in Cristo. È estremamente importante riconoscere e meditare sulla verità che ogni benedizione che abbiamo, e ne abbiamo tutte, abbiamo in Cristo Gesù. Non possiamo mai separare alcuna benedizione che abbiamo da Gesù Cristo. Non esiste benedizione se non per mezzo di Cristo. Egli è la fonte di ogni benedizione. Egli stesso è l'unico mediatore fra noi e Dio. Tutta la grazia che riceviamo da Dio, riceviamo per merito di Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo e per la gloria, e per la gloria di Gesù Cristo. L'unico modo di arrivare a Dio è per mezzo di Gesù Cristo. Io sono la verità, la via, la verità, la vita. Nessuno va a Padre se non per mezzo a me. Di me. L'unico modo di continuare ad avere accesso a Dio è per mezzo di Gesù Cristo. Cristo è sempre e sarà eternamente colui che ci provvede ogni benedizione. siamo salvati per merito suo, viviamo per lui. Paolo dichiara in Galati 2 quello che è vero per ogni vero credente. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita ora che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ok, possiamo riconoscere questo. Quindi quando pensiamo alla nostra vita, alla nostra salvezza, alla nostra eternità, bisogna sempre avere Gesù Cristo al centro dei nostri pensieri. Noi viviamo in Cristo e siamo salvati per mezzo di Gesù Cristo e alla gloria di Gesù Cristo. Secondo Corinzi 1, vi leggo io, capitolo 1, versetto 19, perché i figli di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano, da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in lui, poiché tutte le promesse di Dio, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì, il loro adempimento e l'amen della gloria di Dio. Aspetta, poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui, hanno in Cristo il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Tutte le promesse di Dio, non c'è promessa che ha un adempimento se non solo in Gesù Cristo. Non puoi mai sperare di avere una promessa da Dio se non per mezzo di Gesù. Egli è il nostro sì, il nostro tutto, il nostro rifugio, il nostro salvatore, il nostro avvocato, il nostro buon pastore, la porta che apre la salvezza, la nostra guida, la nostra rocca, la nostra luce, la nostra vita. Non c'è nulla nel mondo che equivale in alcun modo a Gesù Cristo. Magari leggete con me in Filippesi 3. Paolo, conosciamo questo brano, ma voglio pensare, Paolo capiva chi è Gesù Cristo. E cosa capiva? Filippesi 3 dal 7. Sotto la guida dello Spirito Santo, Paolo ci dichiara le parole che ognuno dovrebbe avere come sue. Versetto 7. Ma le cose, cos'è che ti importa nella vita? Le cose che mi erano guadagno, le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. Giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo posso giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanto siamo maturi, serve la il senso perfetti, abbiamo dunque questi pensieri, e se ne voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Gesù Cristo è il tutto per ogni vero credente. Quanto spesso abbiamo la tendenza di togliere lo sguardo da Cristo e quanto abbiamo bisogno di riguardare a Cristo. Non c'è tempo in questo momento assolutamente di parlare a lungo sul fatto che abbiamo ogni benedizione nei luoghi celesti in Gesù Cristo, ma non oggi, non c'è tempo, la vita sulla terra non è lungo abbastanza. Addirittura l'eternità non è lungo abbastanza per esaurire una descrizione di tutte le benedizioni che abbiamo in Cristo. Le benedizioni di Cristo che abbiamo in Gesù Cristo sono profonde e ricche e soddisfano l'anima, cosa che nessuna benedizione terrena che Dio ci dà può mai fare. Pensate a questo. Nessuna benedizione terrena può soddisfare l'anima tua, ma le benedizioni spirituali in Cristo Gesù possono pienamente soddisfare l'anima tua. E vi assicuro questo, se tu hai l'anima soddisfatta, stai bene. E il resto non importa. Siamo stati creati come creature spirituali e solamente le benedizioni spirituali possono soddisfare la nostra anima. E abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi, come la Bibbia ci insegna, volta dopo volta, abbiamo bisogno di passare in rassegna nella nostra mente le benedizioni spirituali in Gesù Cristo. Ma quello non è una cosa che si può fare nell'arco di va bene, prenderò una serata, passo in rassegna. Ci vuole la vita e l'eternità, letteralmente. Volete gioia? Una gioia profonda in mezzo alle prove, alle tempeste e le difficoltà e i pesi della vita? Allora medita seriamente ogni giorno sulle benedizioni spirituali eterne che avete nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Allora, abbiamo appena iniziato a guardare questo brano. Abbiamo appena iniziato a toccare le meravigliose verità in esso e dobbiamo lasciarlo per un momento. Però vi invito a tornarci più volte nei prossimi giorni e tante volte in quello che Dio vi lascerà sulla terra per riflettere e meditare sulle verità che Dio ci rivela in esso. Le verità in questo brano sono così profonde che nessun uomo può arrivarci con il suo ragionamento. Ma quel uomo o donna, ragazzo o ragazza, con umiltà, può comprendere qualcosa per mezzo dello Spirito Santo. Quindi inginocchiamoci davanti al nostro sovrano Dio. Adoriamo Dio, benediciamo Dio per la sua somma maestà nel piano della salvezza che stiamo per scoprirne di più. Adoriamo e ringraziamo Dio che ci è Padre. Perché in Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Signore, abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Io non capisco questo. Io sono uomo. Non posso comprendere, ma capisco che è grande e meraviglioso. E quello sì possiamo fare. Ricordati, se tu non hai Cristo, Dio sta dimostrando la meraviglia della salvezza affinché tu possa dire, Signore, salvami tu. E chi è salvato? Di passare la vita gioiendo per quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. Prego che ciascuno investirà la settimana che abbiamo davanti. Non sappiamo quanto della settimana abbiamo avanti, ma la settimana sta davanti. Quanto di noi resteremo fino a domenica prossima non lo so. Ma investiamo il tempo che Dio ci darà guardando a Dio per mezzo di Gesù Cristo, alla sua grazia, alla pace che esiste solo in Lui e tutto solo per mezzo di Cristo. Che Dio ci aiuti in questo, preghiamo. Santo, glorioso, maestoso, onnipotente, misericordioso, Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto il tuo nome. Noi ti benediciamo, oh Signore, perché sei maestoso e glorioso, oltremodo, per chi sei e per quello che fai. Tu solo sei Dio, non c'è nessuno come te. E noi siamo il tuo popolo, il gregge di cui hai cura, tutto per mezzo di Gesù Cristo. Padre, noi chiaramente non siamo in grado noi di avvicinarci alle verità così profonde, umanamente, assolutamente no. Allora ti chiedo, Padre, di operare in noi, che possiamo vedere di più mentre leggiamo. E ti prego di aiutarci in questi giorni a non essere presi dalle cose quotidiane che passeranno e saranno dimenticate, ma di avere gli occhi fissati su quello che è eterno. Padre, siamo deboli, abbiamo bisogno del tuo aiuto, spesso tramite gli uni gli altri, e prego per questo. Abbiamo bisogno di portare a te ogni domenica quello che può darti gloria e lode e può anche edificare i nostri fratelli e sorelle. Aiutaci ad essere un popolo così. E grazie per la tua grazia. Allora tutto questo ti chiedo nel nome di, per merito di, per mezzo di e per la gloria di Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore.